File numero 7, pagina 41. In Montenegro, divenuto un protettorato italiano nel luglio del 1941, ci fu un'insurrezione popolare che riuscì in breve a prendere il controllo di buona parte del territorio. Il governo di Roma, per domare la ribellione, nominò governatore il generale Alessandro Pirzio Biroli, al quale venne data carta bianca. I comandi delle diverse unità italiane fecero a gara a chi fosse più spietato nella repressione, con l'eliminazione in massa di ostaggi, l'incendio e la distruzione di villaggi, la deportazione di oppositori, anticipando quelle che poi sarebbero state le direttive della famigerata circolare 3C del generale Roatta. Emilio Grazioli, Giuseppe Bastianini, Francesco Giunta, Alessandro Pirzio Biroli, insieme ai generali Roatta, Robotti, Gambara, furono ai primi posti nella lista dei criminali di guerra richiesti dalla Jugoslavia e mai consegnati dall'Italia. Sull'argomento c'è l'ormai citatissimo documentario della BBC Fascist Legacy di Ken Kirby, mai trasmesso dalla RAI, fra i libri C. di Sante a cura di Italiani senza onore. Il neocostituito Stato dei Croati comprendeva anche la Bosnia, regione multietnica con molti serbi, che furono insieme con gli ebrei le vittime di una feroce pulizia etnica attuata dagli Ustasha sotto gli occhi dell'esercito italiano occupante e loro alleato. Bisogna ricordare infatti che gli Ustasha, i nazionalisti croati, furono allevati politicamente dal fascismo italiano e Ante Pavelic fu insediato al governo della Croazia per volere di Mussolini. Su Pavelic in Italia vedi M. Ferrara, Ante Pavelic, il duce croato, Udine 2008. I piani del duce nel progettare una Croazia indipendente da consegnare a Pavelic era quello di creare uno stato debitore all'Italia e sottoposto al suo controllo militare. Questi erano i piani formulati negli anni precedenti. Il fatto poi che nell'aprile del 1941 a Zagabria ci fossero i tedeschi fece saltare questi piani. Con riferimento a R. Pupo, Slovenia e Dalmazia fra l'Italia e Terzo Reich, 1940-1945, in B. Mantelli, a cura di l'Italia fascista, potenza occupante, lo scacchiere balcanico. Quale storia numero 1, anno 30, giugno 2002. Nel maggio del 1941, gli accordi fra Mussolini e Pavelic delinearono i nuovi confini tra l'Italia e la Croazia, con particolare riguardo alla Dalmazia, e subito dopo la nascita dello Stato indipendente croato, Nezavisna Zdrava Graška, NDH. Gli Ustasha istituirono campi di concentramento per serbi ed ebrei anche nelle isole della Dalmazia, fra cui Pago. Qui e anche sulla terraferma circostante avvennero stragi e infoibamenti con episodi di efferatezza inaudita, di cui erano pienamente a conoscenza le autorità civili e militari italiane, che tuttavia continuarono a trattare Pavelic e gli Ustasha come loro alleati e collaboratori preziosi nella repressione del movimento partigiano. È curioso come certa storiografia, con un tipico ragionamento di responsabilità etnica invece che politica, attribuisca tout court ai croati in quanto tali le stragi di serbi, zingari ed ebrei, dimenticando che i responsabili di quei massacri furono i membri di una formazione politica, gli Ustasha, allevati politicamente e militarmente da Mussolini, e che altri croati invece costituirono il nerbo dell'esercito di liberazione che contro Ustasha fascisti e nazisti, combatté la più strenua resistenza a livello europeo. Migliaia inoltre furono i croati che morirono nei campi di concentramento italiani, rastrellati nei loro villaggi dai reparti della seconda armata del generale Roatta, durante i vari cicli operativi antipartigiani. Si confronti Ego Betti, l'occupazione allegra, gli italiani in Jugoslavia 1941-1943, Roma 2007. Siamo alla pagina numero 42, con raffigurati due manifesti del maggio 1941. Uno dice che il regime annuncia l'annessione della provincia italiana di Lubiana. L'altro è un manifesto bilingue con cui le autorità della nuova provincia comunicano l'istituzione delle fucilazioni per rappresaglia degli oppositori al nuovo regime. Dall'estate del 1941, buona parte del territorio dello Stato di Croazia fu di fatto presidiato dall'esercito italiano, l'altra parte dell'esercito tedesco. Italiani e tedeschi usarono anche con interessi contrapposti il classico divide et impera per dominare su questo territorio, sistema efficace dovunque, ma particolarmente in quel mosaico di popoli che è sempre stata la penisola balcanica. Con lo smembramento e le annessioni di pezzi della Jugoslavia e l'insediamento al potere di Ante Pavelić in Croazia, fascisti e nazisti scatenarono una guerra civile di cui per un po' seppero approfittare, ma che poi gli si rivolse contro. I libri di divulgazione storica in Italia e i mass media si preoccupano, quando si occupano di questi argomenti, di nascondere o minimizzare la partecipazione e le responsabilità italiane e fasciste nella tragedia jugoslava della Seconda Guerra Mondiale. Invece Pavelić era stato fin dal 1929 allevato e protetto in Italia, proprio in funzione dello smembramento del regno di Jugoslavia, che era di ostacolo alle mire fasciste sui Balcani e già 9 giorni prima dell'aggressione alla Jugoslavia. Mussolini raccomandava a Hitler di tenere conto anche delle tendenze separatiste rappresentate dal dottor Pavelić, che si trova a breve distanza da Roma. Mussolini incontrò Pavelić a Roma, pochi giorni prima dell'inizio dell'aggressione. Pavelić e i suoi ustascia furono insomma funzionali ai progetti destabilizzanti nei Balcani, secondo le direttrici di una politica delineata, come abbiamo già visto, già dal periodo risorgimentale, e l'aggressione era perfettamente condivisa da Mussolini. E non fu semplicemente subita in seguito alla decisione dell'alleato nazista, come in molti testi divulgativi si sostiene, quando non si nasconde addirittura la partecipazione italiana all'aggressione. Ecco un esempio tratto da uno dei testi divulgativi fra i più diffusi. Disposti in Macedonia 2 corpi d'armata lungo la frontiera greca, Hitler si trovò di fronte alla necessità di fronteggiare le conseguenze del colpo di Stato antinazista in Jugoslavia il 27 marzo 1941. Il 6 aprile 21 divisioni tedesche, delle quali 10 corazzate e 4 motorizzate, davano inizio alla campagna per l'occupazione della Jugoslavia, la quale non poteva contrapporre se non corpi tradizionali di fanteria e di cavalleria, senza formazioni blindate motorizzate, senza aviazione e senza difesa antiaerea. Il 18 aprile la Jugoslavia sconfitta era costretta all'armistizio. La piccola Trecani, volume 5, sotto la voce Guerra, Seconda Guerra Mondiale. Per seguire questa politica, il fascismo non si fermò di fronte ad alcuna efferatezza e tollerò le violenze che gli ustascia insediatisti al potere in Croazia e con il pieno appoggio della Chiesa croata e di quella di Roma scatenarono contro serbi, ebrei, rom. Italiani per annessione. La mancata dichiarazione di guerra allo Stato jugoslavo e l'annessione delle nuove province erano avvenuti nella totale violazione delle convenzioni internazionali ratificate pure dallo Stato italiano. Con l'annessione incominciò l'emanazione di leggi, bandi, decreti e ordini, sia da parte del duce, sia delle autorità civili e militari locali, con l'obiettivo non solo di reprimere il movimento di liberazione jugoslavo, ma di usare tutti i mezzi, dall'assimilazione alla deportazione, per eliminare la presenza di slavi nei territori annessi. Intanto gli abitanti delle province di Lubiana, Spalato e Cataro diventavano italiani per annessione. Regio Decreto Legge 3 maggio 1941, Costituzione della provincia di Lubiana, articolo 2, Inte Ferenek, si ammazza troppo poco, Lubiana 1999. Italiani per annessione, e ciò avrebbe avuto implicazioni particolarmente pesanti sulle loro condizioni di vita nei campi di concentramento, non più sottoposti ai controlli previsti dalle convenzioni internazionali, in quanto il governo italiano li considerò come una questione interna, in cui le organizzazioni umanitarie internazionali non dovevano interferire, decisione che ebbe effetti nefasti per tanti degli internati che morirono di fame e malattie privi degli aiuti che sarebbero potuti arrivare dalla Croce Rossa. Nello stesso giorno in cui fu emanato il decreto di costituzione della provincia di Lubiana, 3 maggio 1941, l'alto commissario Emilio Grazioli chiedeva il trasferimento dalla Venezia Giulia a Lubiana della 59esima legione cc.nn. camicie nere, già nota per essersi macchiata di efferrati delitti contro le popolazioni slovene del Carso, territorio italiano dal 1918. La 59esima legione cc.nn. del Carso, che abbraccia tutto il territorio del Carso, zona già eminentemente slava che per ragioni di sangue, parentela, commerci, eccetera, ha sempre fatto capo a Lubiana, sarebbe la legione particolarmente adatta a ben assolvere il delicato compito nella zona. La presenza di un fiero reparto cc.nn. Guardia Armata della Rivoluzione rappresenterebbe l'affermazione della vittoria politica e per quella zona un'affermazione del diritto fascista. Lettera riservata del comando 59esima legione cc.nn. al comandante 6ª zona cc.nn. a Trieste, 21 maggio 1941. Citazione in M. Kacin Voins, L'occupazione italiana della Slovenia in resistenza 1966. La prosa da regime dell'alto commissario lascia intuire quale fosse il delicato compito da assolvere, quello stesso che le camicie nere avevano già svolto, devastando, bruciando, uccidendo, nei territori sloveni e croati della Venezia Giulia e che divenne palese nelle settimane successive. Del resto Mussolini nel suo grande discorso alla Camera dei Fasci del 10 giugno 1941 avrebbe espresso chiaramente le intenzioni del fascismo. Occupata la Grecia, liquidata la Jugoslavia, si imponeva la sistemazione di quella tormentata parte d'Europa. Essa è stata fatta tenendo conto del principio che, dove e quando è possibile, occorre far coincidere i tre fattori: razza, nazione, Stato, far combaciare cioè l'elemento etnico con quello geografico e politico. Il grande discorso del duce. Corriere della Sera, 11 giugno 1941. Le autorità italiane emanarono i primi ordini di arresto degli oppositori già in aprile immediatamente dopo l'invasione contro sloveni della Venezia Giulia, fuggiti in Jugoslavia durante il periodo fascista, e contro i membri del Partito Comunista Sloveno. Inoltre, al momento della resa dell'esercito jugoslavo, ufficiali e soldati vennero internati come prigionieri di guerra, PG, che nei mesi successivi sarebbero stati liberati, ma poi, come vedremo, nella primavera del 1942, nuovamente internati, questa volta come internati civili, IC. Molto presto erano iniziati anche gli internamenti di civili di ogni età, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno a organizzazioni di tipo politico. Risale infatti al 17 giugno 1941 una segnalazione al governo italiano da parte dell'ufficio prigionieri della Croce Rossa italiana sulla presenza di nuclei di civili di età non militare, prigionieri in campi militari italiani per PG. Durante la visita del delegato del C.I.C.R., Comitato Internazionale Croce Rossa, a campi di prigionieri ex jugoslavi dell'Italia settentrionale, sono stati rinvenuti, specie nei campi di Gorizia, ora trasferito a Gruppignano, e di Prato a Lisarco, nuclei di civili, molti dei quali di età non militare, variando questa dai 74 ai 15 anni. ACS A5GB117, Ufficio Prigionieri della CRI, 17 luglio 1941. Per quanto riguarda le località nominate, Gruppignano con una P è in comune di Cividale, provincia di Udine, Blumau è in provincia di Bolzano. Siamo a pagina 46. Ci sono tre immagini sulla Slovenia occupata, 1942. Prima immagine. Una ventina di soldati camicie nere che scortano due partigiani per la fucilazione. Seconda immagine. Ai prigionieri vengono bendati gli occhi. Terza immagine. I due corpi a terra. Fine del file, numero 7, pagina 46.